Popolare Network.
Entrata soft questa sera per Guida nella giungla, rubrica 107.6 notte. Maracuja al microfono, in studio con me Andrea Contin. Ciao Andrea.
Ciao.
Grazie di essere qui.
Grazie a te.
Manca purtroppo stasera in regia Matteo Gomez, che non ce l'ha fatta e che salutiamo. Ciao Matteo. E mentre ascoltiamo Menuhin che suona Schumann, violino, concerto, presentiamo un po' Andrea, artista, performer, insegnante e operatore sociale, si può dire?
Sì, soprattutto.
Soprattutto.
Nel senso che si opera socialmente in tutti i gesti che si compiono, se quello è il mainstream della propria esistenza.
Allora, cominciamo subito, entriamo nel vivo degli argomenti di questa sera, poi racconteremo appunto cosa fai e come ti esprimi, ma diciamo perché la scelta di questa traccia musicale che stiamo ascoltando.
Beh, dunque, fondamentalmente, al di là che è un pezzo molto bello, che ha anche una storia molto particolare, scritto da Schumann alla fine della sua vita, quando era ormai vicino alla follia conclamata. Schumann ebbe una vita molto, come dire, altalenante tra patologie di vario genere, tentativi di suicidio, fobie. E questo pezzo è un pezzo che era stato sottovalutato e messo da parte. Si racconta che fu lo spirito di Schumann stesso, in una seduta spiritica, a imporre ad una violinista di tirarlo fuori e di eseguirlo come le avrebbe detto lui. È un modo per introdurre il legame sottile e ambiguo tra arte e creatività e volendo usare un termine contemporaneo, disagio psichico.
Intenso, molto intenso, e noi ce lo ascoltiamo e rientriamo tra un po' in onda. Thank you. E dobbiamo purtroppo sfumarla perché in maniera un po' drastica, perché è una parte di una composizione molto più lunga. Io questa sera ho invitato Andrea perché l'ho visto in azione durante una sua mostra alla Placentia Arte, nelle vesti del domatore di fiamme. Andrea,
eccomi.
Le tue performance, i temi della tua ricerca artistica.
Le mie partiamo dalla fine e andiamo verso l'inizio.
Come vuoi.
Quello che hai visto era Flame Chains, dato un titolo in inglese per essere più evocativo forse. È un lavoro che viene al, come dire, l'ultimo passo, almeno attualmente, di un percorso che dura da, insomma, diciamo dal 2000, dal 99 in realtà, quando ho iniziato con una serie di lavori che si sono susseguiti come fossero una serie di rituali, una serie di riti di iniziazione, di passaggio, di formazione. Ho sempre ragionato rispetto al mio lavoro in modo abbastanza bipolare, per usare un termine
molto in voga
in tema, nel senso che ho sempre alternato momenti di riflessione razionale a altri momenti di sospensione di giudizio, di epoche, per lasciare che poi le immagini salissero. Non è un procedimento romantico, è una specie di tecnica mentale che viene abbastanza spontanea. E quindi ho cominciato un giorno, appunto abbastanza anni fa, spostando un freezer, un pesantissimo freezer. Dissi tra me e me: pensa se ti ci infilano dentro e poi lo accendono.
Che immagine.
Ed è nato il mio primo video vero e proprio, che si intitolava appunto Freezer. Due energumeni parecchio più grossi di me, io non sono piccino, non mi si vede, ma ho una stazza. Ho trovato due amici che mi superassero in peso e in misura, li ho vestiti un po' da infermieri, un po' da macellai, in canottiera, braghe bianche e ciabatte da ospedale, e con un freezer aperto sullo sfondo e me ignudo come un suino o un vitellino, abbiamo lottato per qualche minuto finché inevitabilmente mi hanno afferrato e mi hanno infilato dentro.
Realizzando quella tua immagine dell'essere infilato nel freezer.
Dell'essere infilato nel freezer. Su quell'immagine poi è un lavoro che ha girato parecchio. Si è detto molto, nel senso che si è dalla corporeità fino a se stessa, dall'animalità del corpo umano fino alla tomba da cui riemerge il Cristo del Pontormo, piuttosto che... Tutto vero, tutto bello, grazie, ma in realtà nasceva appunto da uno spunto molto più semplice, che raccoglieva tante cose che probabilmente giravano in testa, ed era quasi sicuramente, per vederla da un punto di vista magari psicologico, non lo so, col senno di poi, era probabilmente come mi sentivo in quel momento lì, cioè un senso di prigionia, un senso di immobilità dovuta anche al freddo del freezer, e quindi una sospensione.
Una condizione forzata.
E quindi le due parentesi che chiudono il discorso sono, da una parte il freddo del freezer e dall'altra le fiamme che roteano, perché il lavoro di cui parlavi è un lavoro che ha anche una sua, come dire, una sua aria circense. Io ho sempre amato il circo come immagine, ci feci anche la tesi all'Accademia di Belle Arti sui clown. E mi si trova in una veste particolare, sono anche qui seminudo, con un tutù rosso molto carino e la faccia imbiancata, quindi con l'idea della maschera neutra, e sullo sfondo all'interno di un corridoio buio e freddo, ero in un vecchio forte austriaco scelto appositamente, faccio roteare le catene di fuoco, l'attrezzo da giocoliere, con le due catene con le palle infuocate sotto, e non faccio esercizi straordinari perché non è il mio mestiere, però devo dire che per aver provato una settimana ho ottenuto dei risultati egregi, insomma. Ed è soprattutto il potere evocativo di questa immagine, cioè questa specie di personaggio mitologico, o supereroe, volendo, anche della Marvel, cioè sta un po' da tutte e due le parti, che da una parte tiene lontano chiude, ma dall'altra in realtà gestisce un'energia che viene da dentro e che non è più lasciata libera, non è né congelata nel freezer né è lasciata uscire indistintamente in modo pericoloso, ma è gestita perfettamente, tanto da farla diventare un'elegante sequenza di scie infuocate.
Infatti mi ricordo assolutamente tu ipnotizzato mentre eseguivi questo esercizio, la tua faccia quasi completamente senza espressione, serissima e concentrata su probabilmente anche una condizione che questa performance ti ha indotto, comunque a essere totalmente immerso nella...
Sì, sì. Ero praticamente in trance. Io l'ho paragonata quell'esperienza a un'esperienza di meditazione. Io ero concentrato in un punto centrale all'infinito e per me esisteva solo quello, e le fiamme mi roteavano vicino alle orecchie, io sentivo il calore e il rumore fortissimo che fanno le fiamme quando roteano, ed ero completamente dentro a questa specie di personaggio, perché la mia autoipnosi in qualche modo produce di conseguenza l'ipnosi di chi mi sta davanti, perché se c'è una cosa che ho sempre ottenuto, non scelto, perché poi ovviamente col tempo ci si adegua a se stessi, è un rapporto fortemente empatico con chi guarda i miei lavori. Se il mio lavoro è basato sul respiro, so che chi lo guarda respira con me, e se non respiro, non respira con me.
E intanto andiamo ad ascoltarci un'altra traccia della scaletta che hai proposto, la bellissima Sarabandi Bach, eseguita da Glenn Good. Sì. Come mai questa scelta?
Beh, allora, intanto perché è un esecutore straordinariamente straordinario, perché il pezzo è notevolissimo. C'è un accenno pretestuoso, nel senso che la sarabanda è la derivazione del genere più antico della follia. Follia era inteso come, in senso più, come dire, antropologico, di follia rituale, insomma, e quindi è una danza allegra di contadini. Però mi piaceva che ci fosse questa concomitanza di questa analogia di significati, ma soprattutto perché Glenn Gould è stato additato come affetto da sindrome di Asperger, che è una forma, fra virgolette, lieve, perché poi il disagio è disagio e basta, di autismo, che non gli ha impedito di essere uno dei più grandi pianisti della storia, e che quindi, come dovrebbe essere, come non sempre è, dovrebbe sparire in secondo piano, anzi, forse sarebbe bene non dirlo neanche. Lui è Glenn Gould.
E noi ce lo ascoltiamo.
E noi ce lo ascoltiamo.